sviluppa il rapporto tra arte e tecnologia. Infatti si svolge, come dicevamo, alla Triennale Bovisa, però quella di via Lambruschini a Milano, mostra che è stata inaugurata il 22 febbraio e che si concluderà alla fine del mese, cioè il 31 marzo. I curatori sono Giovanni Carrada e Cristiana Perrella, che con la collaborazione di Silvia Evangelisti, che noi conosciamo bene, e della Fondazione Marino Golinelli, sempre di Bologna, hanno curato questa mostra che vede una serie di artisti di livello internazionale riflettere su questo rapporto. Oggi noi come ospite abbiamo una dei due curatori, ossia Cristiana Perrella. Pronto Cristiana?
Pronto, buonasera.
Eccoci, ci siamo già sentiti in altre occasioni, ricordiamo l'anno scorso per il macro e oggi invece ci spostiamo su Milano. Allora, come dicevo, il titolo enuncia già l'area tematica di questa iniziativa. Ci puoi raccontare un po' come è articolata questa mostra e come è nata anche l'idea comunque di ragionare su questi temi che, se non sbaglio, sono proprio uno dei filoni che tu segui più da vicino?
Beh sì, è un filone che seguo da quando è iniziata la collaborazione con la Fondazione Marino Golinelli, che è il motore di questo progetto. È una collaborazione iniziata lo scorso anno con la prima di queste mostre che si spera appunto siano un appuntamento annuale, mostre che mettono insieme arte ed exhibit scientifici. A loro volta sono un po' degli esperimenti, le mostre stesse, perché diciamo è un tipo di format che finora in Italia non si era mai sperimentato, non si era mai provato. Quindi sono mostre che mettono insieme, come dice il nostro slogan, arte ispirata alla scienza più la scienza che l'ha ispirata. Sono dirette, diciamo, ad un pubblico vasto, un pubblico che può essere di amanti dell'arte, ma anche di persone interessate alla scienza che magari l'arte contemporanea non l'hanno mai frequentata e viceversa, e l'idea è che mettendo insieme opere di artisti e appunto installazioni che spiegano, che raccontano un argomento scientifico, la comprensione di entrambi i temi da questo accostamento risulti potenziata, quindi magari, ecco, guardando alla scienza dal punto di vista dell'arte, guardando viceversa all'arte dal punto di vista della scienza, la comprensione sia migliore e comunque l'esperienza sia un'esperienza più complessa e più interessante. Questo è un po' l'ambizione poi di questo progetto, ed è un progetto che rientra proprio negli obiettivi della Fondazione Golinelli, che è una fondazione che proprio vuole diffondere la cultura scientifica e la cultura artistica con progetti anche di forte stampo didattico, quindi anche molto rivolti alle scuole. L'anno scorso il primo di questi progetti aveva per tema appunto quello dell'impronta dell'uomo sul mondo vivente. Quest'anno invece ci siamo rivolti alla tecnologia dal volto umano, come appunto dice il sottotitolo della mostra, Epitech, macchina dal volto umano. Quindi è una tecnologia intesa come appunto elemento umanizzante, cioè che potenzia delle capacità umane, che le intensifica senza snaturarle, senza non so, far sentire quel senso di sopraffazione che spesso di sopraffazione, anche quella paura poi in fondo, no, di essere un po' snaturati o addirittura sostituiti in certe nostre funzioni importanti, no, dalle macchine, un po' una paura appunto un po' fantascientifica, e che però è molto radicata, perché questo atteggiamento ambivalente nei confronti della tecnologia è l'atteggiamento, non so, è appunto già presente, se vogliamo guardare al campo dell'arte, non so, negli albori della videoart, quindi di una forma d'arte che per la prima volta prendeva addirittura il nome da una tecnologia, da un linguaggio tecnologico, no? Quello del video, e che vede i due principali iniziatori di questa tendenza, Nanjun Paik e Fostel, su due posizioni opposte. Paik, diciamo, con un lavoro improntato a una visione direi ottimista, banalizzando un pochino, no? del mezzo, delle possibilità del mezzo. E invece Fostel è una visione più apocalittica, potremmo dire, ecco, prendendo a prestito da Eco, no? il binomio apocalittici e integrati, ecco.
Quindi voi avete privilegiato il polo degli integrati, diciamo così.
Noi abbiamo preferito il polo degli integrati, diciamo, anche se poi la mostra non vuole essere una mostra né ideologica né stupidamente, direi, insomma, ottimistica, ma anzi vuole suscitare degli argomenti di discussione e presentarli in maniera più, diciamo, sfaccettata possibile. Quindi
ecco,
abbiamo dei temi molto, molto diversi, alcuni diciamo anche più spinosi di altri, perché la mostra si articola in 15 aree tematiche, che sono 15 anche isole espositive, e per ognuna di queste l'introduzione viene da una parola, da un verbo in realtà, no? Che non so, può essere riconoscersi, vivere insieme, emancipare, scegliere le tecnologie. Sotto ognuno di questi piccoli titoli noi abbiamo appunto un'opera di un artista accoppiata a appunto un exhibit scientifico. Faccio un esempio. Riconoscersi vede le opere di Tony Hausler, cioè di un artista americano che lavora insomma su delle sculture molto particolari, delle sculture che lui anima grazie alla proiezione di elementi antropomorfi su queste sculture, quindi non so, sono delle forme su cui lui proietta ad esempio delle facce in movimento che rendono molto perturbanti queste forme inanimate, perché noi improvvisamente ci riconosciamo in questo oggetto così poi estraneo, no? A questi robot emotivi, a queste sculture emotive di Tony Hausler abbiamo accostato i robot androidi, in particolare all'inaugurazione a Bologna della mostra avevamo l'iCub, che è la punta di diamante della ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova, cioè un robot androide che impara dagli input che gli vengono dati, quindi sviluppa ulteriori comportamenti. E devo dire insomma che è piuttosto piuttosto forte, ecco, l'impatto di questo robot, del suo modo insomma di muoversi, di agire. E poi non so, abbiamo altre aree tematiche, ad esempio una parte che abbiamo chiamato Vivere Insieme, che riflette sulle grandi metropoli e che vede appunto il lavoro dell'artista cinese Zhao Fei, che era una città ideale realizzata su Second Life, quindi totalmente virtuale, in cui lui mette insieme, lei anzi una donna, mette insieme elementi presi, citazioni dalla storia dell'arte, dall'architettura, in una sorta di grande meccanismo in cui poi possono succedere, come accade appunto in Second Life, degli eventi anche, no? Quindi che ha una struttura che ha una sua vita in qualche modo, benché virtuale. Ha poi un allestimento che racconta come le grandi metropoli in realtà abbiano una sostenibilità maggiore che i piccoli insediamenti, cioè come nelle grandi metropoli poi l'energia si sfrutti al meglio, insomma con tutta una serie di dati visualizzati attraverso dei video che fanno riflettere appunto lo spettatore su dei temi che molto spesso insomma si danno per acquisiti senza poi in realtà una conoscenza approfondita, no? Sì. Si pensa alle città come luoghi, non so, del vivere, dell'inquinamento, dello spreco di energie, invece la realtà è proprio l'opposto.
È diversa. Sarei curioso di sapere che opera è stata abbinata a Reincantare il mondo.
Ah, Reincantare il mondo. Abbiamo un'opera molto bella di un'artista svizzera, Pipi Lottirist, che lavora, è una delle artiste più interessanti che utilizzano il video. un lavoro bellissimo in cui, di qualche anno fa, in cui si vede l'artista stessa che fa la spesa in un supermercato, quindi una scena di banalità e di ordinaria alienazione quotidiana, e nella sua mente, nella sua testa proprio, si aprono invece delle scene che sono come visualizzazioni dei suoi pensieri, scene di vita selvaggia, quindi di uomini nudi nella natura, quindi come se appunto compiendo questa azione quotidiana in realtà noi potessimo vedere che lei immagina tutt'altro, immagina appunto una vita completamente diversa. E abbiamo abbinato a questo lavoro un piccolo esempio di realtà aumentata, cioè di questa tecnologia recente che ci permette di sovrapporre alle immagini reali delle immagini virtuali, creando diciamo un'immagine che si colloca nel mezzo tra queste due condizioni di realtà e finzione e che ci permette del reale un'esperienza appunto aumentata. Faccio un esempio banale, non so, una nota ditta di cosmetici ha messo adesso a punto degli specchi virtuali in cui ci si riflette la propria immagine e allo stesso tempo ci si può vedere truccati senza che in realtà si debba mettere il trucco sulla faccia, quindi è una banalità questa, però è uno delle applicazioni forse più così più semplici di questa nuova tecnologia, che invece poi ha sviluppi molto più complessi, molto più anche interessanti, e che però appunto ci permette di vedere il mondo come dire arricchito anche da un elemento di finzione, da un elemento virtuale.
Bene, quindi questa rassegna, secondo te, tirando un po' i conti, facendo un po' il minimo comune denominatore fra la sezione, quella più storica che dicevi dei precursori visionari, tra cui Pike, e gli altri li citiamo Bruno Munari, Pietro Fogliatti e John Godfrey, e invece gli artisti più contemporanei, più attuali, secondo te che idee si fanno i visitatori su queste due tecnologie di due epoche diverse?
Beh, la parte di visionari diciamo, è più un omaggio agli artisti che per primi hanno intuito proprio le potenzialità della tecnologia, le potenzialità anche di creative e anche che hanno per primi intuito questo aspetto, come posso dire, dal volto umano, ecco, della tecnologia, quindi questa attenzione, questa fiducia nelle macchine come elementi capaci di migliorare la nostra vita, di renderla più più ricca, più interessante, più anche più creativa, no? Dall'altra parte abbiamo artisti invece che vivono pienamente in un'era tecnologica, dove appunto la tecnologia è presente in ogni aspetto della nostra giornata e dove anche gli aspetti diciamo più inquietanti della tecnologia ci sono ormai ben presenti e che poi hanno strumenti anche enormemente più sviluppati, no? A loro disposizione anche per creare le opere, quindi è proprio una nuova generazione, non sono ancora i nativi digitali, però sono sicuramente artisti che si muovono molto a loro agio, ecco, in questa dimensione presente della tecnologia. Un esempio su tutti, Marc Napier è considerato uno dei pionieri della net art, quindi di una forma di arte che esiste solamente sulla rete e che si sviluppa proprio attraverso l'interazione tra l'artista e il pubblico della rete che modifica le opere o addirittura proprio le crea in rete. Quindi anche una concezione molto diversa proprio dell'autore.
Sì, come dicevi tu, insomma, c'è una messa in luce della complessità della tecnologia che sfaccetta, ecco, questa tematica in cui siamo completamente immersi. Bene, Cristiana, ti ringraziamo molto di questa sintesi piuttosto ricca della mostra in corso che ci hai fatto. Ricordiamo che terminerà il 31 marzo, quindi insomma c'è ancora ci sono ancora più o meno due settimane abbondanti per visitarla alla Triennale Bovisa di Milano. Dopodiché ci aspettiamo appunto un'ulteriore puntata, un ulteriore approfondimento di questa rassegna. Esatto.
Benissimo, ciao. Vi ringrazio.
Grazie a te, ciao Cristiana.
Ciao.
Undo.net, non dimenticarti.
Non dimentichiamoci assolutamente, come al solito, tutte le nostre interviste saranno riascoltabili e scaricabili sull'archivio Voices di Undo.net, quindi compresa questa di oggi, dove poi si possono trovare naturalmente tutte le informazioni e anche alcune immagini delle mostre. Ricordiamo, Epitech, macchine dal volto umano,